Daniel Defoe, Robinson Crusoe, letto da Ginzo Robigins. Non di meno, il mio programma venne frustrato da una meditata conversazione con lo spagnolo. Costui, infatti, mi disse che laggiù vivevano altri 16 fra i suoi connazionali e portoghesi, i quali, grazie a Dio, erano in rapporti pacifici con gli indigeni, ma conducevano una grama esistenza per la mancanza di ogni cosa e stentavano a sopravvivere. Gli chiesi notizie particolareggiate sul loro viaggio e seppi così che la loro era una nave in viaggio da Rio de la Plata a L'Avana, ove avrebbe dovuto sbarcare il suo carico, composto in modo principale da pellami e argento, e di ritornare con le merci europee che avessero potuto trovare su quel mercato. Mi disse che avevano salvato da un altro naufragio 5 marinai e li avevano presi a bordo, che 5 dei loro stessi marinai erano morti annegati quando la loro nave era andata perduta e che gli altri erano riusciti a salvarsi, scampando a gravissimi pericoli, raggiungendo mezzo morti di fame la costa abitata dai cannibali, dove si erano aspettati di essere uccisi da un momento all'altro. Mi disse che avevano con sé alcune armi, ma del tutto inutili, perché non disponevano né di polvere né di pallottole. Le onde, infatti, infrangendosi sulla nave, avevano investito in pieno i depositi di polvere, ad eccezione di un modesto quantitativo che avevano usato appena sbarcati per procurarsi del cibo. Gli domandai quale fosse, a suo parere, il destino che li attendeva in quella terra e se non avessero mai progettato di evaderne. Mi disse che più di una volta avevano tenuto consiglio in proposito, ma non avendo alcuna imbarcazione, né gli arnesi necessari per costruirla, e nemmeno provviste di viveri, tutte le loro riunioni si erano sempre concluse nel pianto e nella disperazione. Gli domandai quale accoglienza avrebbe avuto una mia proposta volta a trovare una via di salvezza, e se riteneva che un piano del genere sarebbe stato attuabile quando ci fossimo ritrovati tutti assieme. Gli dissi senza mezzi termini che temevo di essere tradito o maltrattato se avessi messo la mia vita nelle loro mani, perché la gratitudine non è una virtù insita nella natura dell'uomo, né gli uomini conformano il loro comportamento ai benefici ricevuti, quanto piuttosto ai vantaggi che sperano di ottenere. Gli feci osservare che avrei patito una grave ingiustizia se, dopo esser stato lo strumento della loro liberazione, essi mi avessero tradotto in schiavitù nella Nuova Spagna, dove un inglese poteva esser certo di non trovare alcuna pietà, anche in caso di forza maggiore e di qualunque indole fossero gli eventi che lo portavano laggiù, e che avrei preferito esser consegnato nelle mani dei cannibali e mangiato vivo da loro, piuttosto che cadere nelle grinfie spietate dei preti e venir trascinato davanti all'Inquisizione. Aggiunsi, peraltro, che se avessi avuto modo di convincermi del contrario, quando fossimo stati tutti insieme, avremmo avuto le braccia necessarie per costruire una barca assai capace e in condizione, pertanto, di trasportarci tutti a sud, verso il Brasile, oppure a nord verso le isole e la costa spagnola. Ma se loro, per tutta riconoscenza, quando avessi consegnato loro le armi, mi avessero portato a viva forza tra i loro connazionali, in cambio della mia bontà avrei avuto una ben grama ricompensa e sarei piombato in una situazione peggiore di prima. Lo spagnolo mi rispose con grande calore e sincerità, dicendo che quegli uomini versavano in miserrime condizioni ed essi ne erano pienamente consapevoli, per cui avrebbero rifuggito l'idea di usare un torto purché sia a chiunque li avesse aiutati a salvarsi, e che lui, se fossi stato d'accordo, sarebbe andato a interpellarli insieme col vecchio padre di venerdì, ne avrebbe discusso con loro e poi sarebbe tornato a darmi la risposta, che avrebbe imposto quale condizio sine qua non la sottomissione incondizionata ai miei voleri, in qualità di loro guida e comandante, e di giurare sui santi sacramenti e sul Vangelo di essermi fedeli, e di non dirigersi verso nessun paese cristiano all'infuori di quello da me prescelto, che si sarebbero sottoposti ai miei ordini fino a quando non fossero sbarcati, sani e salvi, nel paese che avevo deciso di raggiungere. Per concludere mi disse che mi avrebbe portato un contratto in tal senso, sottoscritto da tutti gli interessati. Aggiunse che intendeva esser lui il primo a giurare di non allontanarsi da me finché avesse avuto vita, fino a quando glielo avessi ordinato, e che sarebbe rimasto al mio fianco fino all'ultima goccia di sangue se qualcuno tra i suoi compatrioti si fosse comportato slealmente nei miei confronti. E di nuovo insistette nel ripetermi che si trattava di uomini onesti e civili e che languivano nella più angosciosa precarietà, non avendo né armi né indumenti né vettovaglie, abbandonati come erano alla mercé e alla discrezione dei selvaggi, senza poter coltivare speranza alcuna di far ritorno al paese d'origine. Di conseguenza era certo che se mi fossi assunto il compito di liberarli, mi avrebbero seguito per la vita e per la morte. Sulla scorta di queste assicurazioni, decisi di tentare l'impresa correndo il rischio di liberarli, se fosse stato possibile, e di mandare lo spagnolo e il vecchio a trattare con loro. Ma quando ormai era tutto pronto per la partenza, fu lo spagnolo stesso a muovere un'obiezione che rivelava prudenza in un senso e buona fede in un altro, ed io non potei fare a meno di compiacermene. Così, dietro suo consiglio, rimandai la liberazione dei suoi compagni di almeno 6 mesi. Ed ecco di che cosa si trattava. Egli si trovava con noi da circa 1 mese, e in questo periodo gli avevo mostrato come avevo fatto, con l'aiuto della provvidenza, a provvedere al mio sostentamento. Aveva visto coi suoi occhi la mia scorta di riso e d'orzo, scorta che era sufficiente per me e le mie necessità, ma non lo era a meno di non fare una rigorosa economia per tutta la mia famiglia, che adesso assommava a 4 persone. E tanto meno lo sarebbe stata se fossero sopraggiunti i suoi compatrioti ancora vivi, in numero, come mi aveva detto, di 14. Del tutto inadeguata, poi, sarebbe stata se avessimo dovuto approvvigionare una nave, sempre ammesso che riuscissimo a costruirla, per affrontare la traversata fino ad una qualsivoglia colonia cristiana d'America. In conclusione mi disse che a suo avviso era più opportuno permettere a lui e agli altri 2 uomini di dissodare e coltivare altri appezzamenti di terreno, quanti se ne potevano seminare con la semenza a mia disposizione, e che era meglio aspettare un nuovo raccolto, in modo da avere riso ed orzo a sufficienza per i suoi connazionali, quando fossero arrivati, perché il bisogno poteva trasformarsi in un incentivo di disaccordo, o indurli a pensare che avevano lasciato una condizione disagiata per ricadere in un'altra uguale. «Voi sapete», mi disse, «che i figli di Israele, sebbene da principio gioissero di trovarsi liberi e lontani dalla terra d'Egitto, poi si ribellarono contro il Dio che li aveva salvati quando patirono la mancanza di pane nel deserto». Il suo provvido avvertimento cadeva tanto a proposito, e il suo suggerimento era indice di tale saggezza ch'io non potei non rallegrarmene, così come mi rallegrai della sua lealtà. Ci mettemmo dunque a zappare tutti e 4 con tutta l'alacrità consentitaci dagli arnesi di legno che avevamo, e nel giro di circa 1 mese, proprio alla vigilia della stagione della semina, riuscimmo a dissodare un tratto di terreno sufficiente a seminarvi 22 stai d'orzo e 16 giare di riso, cioè in pratica tutta la semente di cui disponevo. Non tenemmo in disparte nemmeno un quantitativo d'orzo sufficiente a soddisfare le nostre necessità nel lasso di tempo che ci separava dalla stagione del raccolto, calcolando dal momento in cui decidemmo di accantonare il grano destinato alla semina, perché non è il caso di credere che il grano in quel paese impiegasse 6 mesi a crescere. Dal momento che ora eravamo in compagnia e in numero sufficiente per non aver motivo di temere l'attacco dei selvaggi, casomai fossero tornati, a meno che non arrivassero in numerosissima turba, circolavamo tranquillamente in ogni parte dell'isola, ovunque ci tornasse comodo di andare. E siccome nel frattempo meditavamo sempre sulla nostra fuga o liberazione, era del pari impossibile che io rinunciassi a pensare ai mezzi per metterla in atto. A tale scopo marcai con un contrassegno speciale tutti gli alberi che mi parevano adatti allo scopo e ordinai a Venerdì e a suo padre di abbatterli, mentre incaricai lo spagnolo, che avevo messo al corrente dei miei progetti, di sovrintendere al lavoro. Mostrai loro con quale indefesso lavoro avevo abbattuto un albero, riducendolo poi in molteplici assi, e dissi che facessero altrettanto, fino a quando non ottennero una dozzina di grosse tavole di quercia massiccia, larghe circa 2 piedi, lunghe 35 e dello spessore variante fra i 2 e i 4 pollici. Non è certo difficile immaginare l'enorme fatica che costò un simile lavoro. Nello stesso periodo mi ingegnai ad accrescere i capi del mio piccolo gregge di capre domestiche. A questo fine mandavo fuori un giorno Venerdì e lo spagnolo, e l'indomani uscivo io stesso con Venerdì, in modo da stabilire dei turni, e con questo metodo riuscimmo a catturare una 20 di capretti da allevare insieme con le altre, perché ogni qualvolta uccidevamo una madre risparmiavamo i piccoli e li aggiungevamo al gregge. Ma, circostanza ancora più importante, essendo sopraggiunta la stagione di maturazione dell'uva, ne feci appendere al sole, ad essiccare, un quantitativo così imponente che se fossimo stati ad Alicante, dove si prepara l'uva passa, ne avremmo potuto riempire da 60 a 80 barili. E quest'uva, insieme col pane, costituiva una delle basi della nostra alimentazione. E per giunta un cibo squisito, ve lo assicuro, perché si tratta di un alimento oltremodo sostanzioso. Poi sopravvenne il momento della mietitura e il raccolto fu soddisfacente. Non fu tra i più abbondanti, ne avevo visti di migliore sull'isola, ma era non di meno sufficiente a soddisfare le nostre necessità. Infatti, dai 22 stai di seme d'orzo ricavammo 220 stai d'orzo già trebbiati, e dal seme di riso ottenemmo un raccolto di pari proporzioni. La riserva dunque era adeguata alle nostre esigenze fino al nuovo raccolto, e questo anche nel caso in cui tutti e 16 gli spagnoli fossero stati sull'isola con me. O se fossimo stati in procinto di imbarcarci, sarebbe bastata ad approvvigionare con molta abbondanza la nave, in qualunque regione delle Americhe avesse dovuto trasportarci. Dopo aver riposto e messo in luogo sicuro la nostra provvista di grano, ci rimettemmo di buona lena a fabbricare altri canestri di vimini, o meglio grandi ceste nelle quali conservarla. Lo spagnolo era abilissimo in questo lavoro, e spesso mi rimproverava di non trarre dai vimini qualcosa di utile alla nostra difesa, ma io non ne vedevo la necessità. Ed ora, avendo provviste complete di cibo per tutti gli ospiti che attendevo, diedi allo spagnolo il permesso di fare ritorno sulla terraferma per vedere che cosa potesse concludere con quelli che erano rimasti laggiù. Gli impartii rigorose istruzioni per iscritto, affinché evitasse di riportare indietro con sé chi che sia, se prima non aveva giurato, in presenza sua e del vecchio padre di Venerdì, di non combattere, assalire e comunque danneggiare la persona che avrebbe trovato sull'isola, la quale era così buona da mandarli a prelevare col proposito di trarli in salvo, ma al contrario di mettersi al suo fianco e di difenderlo da qualsiasi pericolo di tale natura, di sottoporsi e piegarsi completamente ai suoi comandi, dovunque fossero andati. E tutto ciò doveva essere messo per iscritto e firmato di loro pugno. Come potessero adempiere a quest'ultima mia richiesta, dato che non avevano né penna né inchiostro, è una domanda che nessuno si curò di porsi. Con queste istruzioni, lo spagnolo e il vecchio selvaggio partirono a bordo di una delle canoe con le quali erano venuti, o meglio erano stati trasportati, arrivando prigionieri sull'isola, per esservi divorati dai cannibali. A ciascuno dei due consegnai un moschetto completo di culatta e di circa 8 cariche di polvere e pallottole, raccomandando di essere oculati amministratori dell'una e delle altre e di non usarle se non in caso di assoluta necessità. Era un lavoro al quale mi assoggettavo con letizia, trattandosi dei primi atti che compivo in vista della mia liberazione, dopo aver rispettato per 27 anni e qualche giorno. Li fornii di pane e di uva passa in misura abbastante a loro stessi per parecchi giorni e agli altri uomini per circa 8 giorni. Poi augurai loro buon viaggio e assistetti alla loro partenza, non senza essermi accordato con loro sul segnale che avrebbero dovuto issare al ritorno per farsi riconoscere a distanza prima di sbarcare sulla riva. Partirono col vento favorevole nel giorno del plenilunio d'ottobre, in base ai miei calcoli, sebbene non fossi mai riuscito a ricostruire con esattezza il calcolo dei giorni dopo averlo perso una volta, né avevo tenuto il computo degli anni con tanta precisione da essere sicuro di non sbagliarmi, benché in seguito, quando potei controllare i miei calcoli, questi si rivelarono esatti per quanto concerne gli anni. Erano ormai 8 giorni che li aspettavo, quando sopravvenne un evento straordinario e imprevedibile, del quale forse non vi fu mai l'eguale in tutto il corso della storia. Una mattina, mentre dormivo profondamente nel mio capanno, mi raggiunse di corsa il mio servitore, Venerdì, gridando: «Padrone, padrone, arrivano! Essere arrivati!» Scattai in piedi. Mi buttai addosso i vestiti in fretta e furia, poi uscii di corsa attraversando il boschetto, che sia detto per inciso, nel frattempo era diventato un fittissimo bosco. Incurante del pericolo, uscii senza prendere armi con me, cosa che di solito non facevo mai, e volgendo lo sguardo sul mare, ebbi la sorpresa di scorgere subito, a circa 1,5 miglio di distanza, una barca diretta verso la costa, spiegando una vela a spalla di montone, come la chiama la gente di mare, con un vento abbastanza vibrato che la sospingeva verso terra. Tuttavia, non tardai a notare che non giungeva direttamente dal mare aperto, bensì dall'estremità meridionale dell'isola. Allora chiamai Venerdì e gli dissi di tenersi nascosto, perché queste non erano le persone che aspettavamo e che ancora non eravamo in grado di sapere se fossero bene intenzionate oppure no. Subito dopo rientrai per prendere il cannocchiale e vedere se riuscivo a identificare i passeggeri dell'imbarcazione, e dopo aver tirato fuori la scala raggiunsi la sommità della collina, come facevo sempre quando ero in allarme per qualche motivo, e godere di una visuale migliore senza mettermi allo scoperto. Non appena fui in vetta al colle, avvistai chiaramente una nave alla fonda, a circa 2,5 miglia di distanza da me, in direzione sud-sud-est, ma a non più di 1,5 miglio dalla riva. La osservai con attenzione e non ebbi alcun dubbio che si trattasse di una nave inglese. Anche la barca aveva tutto l'aspetto di una lancia inglese. Non ho parole capaci di esprimere il mio turbamento. La mia gioia di vedere una nave, e a maggior motivo una nave che molto probabilmente ospitava un equipaggio composto da miei compatrioti e quindi amici, era inesprimibile. E tuttavia mi sentivo pervaso da strani dubbi, di origine inspiegabile, che mi ammonivano di stare in guardia. In primo luogo, mi venne fatto di domandarmi per quali ragioni una nave inglese si trovasse a navigare in quella parte del mondo, lontana da ogni rotta, per andare o tornare dalle altre parti del globo nelle quali gli inglesi esercitavano i loro traffici commerciali. Inoltre, sapevo che non c'erano stati uragani e quindi non potevano essere stati trascinati fin qui contro la loro volontà. Quindi, se davvero erano inglesi, era molto probabile che non fossero animati da oneste intenzioni, e avrei fatto meglio a starmene dov'ero, piuttosto di cadere nelle mani di ladri o di assassini. Ebbene che nessuno trascuri i misteriosi avvertimenti e presagi di pericolo che talvolta gli vengono elargiti, anche se parrebbe logico giudicarli insensati. Che tali avvenimenti e presagi ci vengano dati, credo che nessun osservatore degli umani eventi possa negarlo. Che siano indizio di un mondo arcano, di un linguaggio soprannaturale, non è possibile metterlo in dubbio. E se lo scopo che si propongono è quello di avvertirci di un pericolo incombente, perché non ammettere che ci vengano concessi per il nostro bene? Ciò che accadde allora convalida largamente la mia convinzione che questo ragionamento sia giusto. Infatti, se non fossi stato messo sull'avviso da questo monito misterioso, da qualunque fonte provenisse, sarei andato incontro a irrimediabile rovina, precipitando in una condizione assai peggiore di quella in cui versavo, come ora avremo modo di vedere. Avevo appena raggiunto il mio posto di osservazione, quando vidi la barca accostare alla riva, come se cercasse un'insenatura nella quale inoltrarsi per agevolare lo sbarco. Ma non si spinse molto lontano, cosicché gli uomini che l'occupavano non notarono la piccola rada dove tanti anni prima avevo scaricato le mie masserizie dalle zattere. Al contrario, puntarono direttamente verso la spiaggia, tenendosi a circa mezzo miglio di distanza da me. E fu una fortuna, perché altrimenti sarebbero sbarcati, per così dire, davanti alla porta di casa mia, e mi avrebbero facilmente scacciato dal mio castello, forse anche depredandomi di tutti i miei averi. Quando furono sbarcati, non ebbi più dubbi. Erano inglesi, quantomeno per la maggior parte. Due o tre potevano essere olandesi, ma più tardi avrei appurato che non era vero. In tutto gli uomini erano 11, tre dei quali erano disarmati, e così almeno mi parve legati. Quando i primi 4 o 5 saltarono giù dalla barca, fecero scendere anche questi 3, trattandoli come prigionieri. Potei osservare che uno dei 3 si abbandonava ai più vistosi gesti di implorazione, di deplorazione, di disperazione, eccessivi fino a degenerare nel ridicolo. Gli altri 2 invece di tanto in tanto alzavano le braccia in un gesto che rivelava la loro ansietà, ma senza abbandonarsi agli eccessi del primo. A quella vista rimasi oltremodo perplesso, non sapendo spiegarmi il significato di una scena del genere. Venerdì mi gridò nel suo inglese abborracciato: «Padrone, uomini inglesi mangiare prigionieri come selvaggi!» «Credi davvero che intendano mangiarli venerdì?» «Sì, sì, loro mangiare!» «No, venerdì, a dire la verità, ho paura che stiano per ucciderli, ma non li mangeranno, di questo puoi esser certo.» Frattanto non riuscivo a immaginarmi che cosa stesse succedendo, ma tremavo di orrore, giacché mi aspettavo di assistere da un momento all'altro all'uccisione dei 2 prigionieri. Anzi, a un certo punto vidi uno di quei lestofanti alzare il braccio armato di un coltellaccio, come lo chiamano i marinai, o pugnale, per colpire uno dei 3 sventurati, e mi attendevo di veder cadere uno dei prigionieri mentre tutto il sangue che avevo in corpo mi si gelava nelle vene. In questo momento rimpiansi ardentemente di non avere accanto lo spagnolo e il selvaggio che se n'era andato con lui. E perlomeno avrei voluto avere la possibilità di avvicinarmi senza essere visto e portarmi a tiro di fucile, per poter liberare i tre prigionieri, perché a quanto sembrava gli altri non recavano armi da fuoco. Ma poi escogitai un altro stratagemma. Dopo aver assistito all'ignobile trattamento usato da quegli insolenti marinai ai tre uomini, notai che i primi si allontanavano correndo verso l'entroterra, come se avessero l'intenzione di dare un'occhiata all'isola. Osservai inoltre che i tre erano liberi di andare dove volevano, ma invece se ne stavano seduti per terra, pensierosi, con l'aria di persone in preda alla disperazione. Quella scena mi ricordò i primi momenti successivi al mio sbarco sull'isola, quando per la prima volta avevo girato lo sguardo attorno a me e mi ero sentito condannato. Come avevo girato gli occhi smarriti attorno a me e quale terribile angoscia mi stringeva l'animo, e come avevo cercato rifugio arrampicandomi su un albero per trascorrervi la notte, nel timore di essere divorato dalle bestie feroci. Quella notte non sapevo ancora quali soccorsi mi sarebbero venuti per opera della tempesta e della marea, che opportunamente avevano sospinto la nave in vicinanza della costa, per cui avrei disposto dei mezzi di sussistenza per un lungo periodo di tempo. Così quei tre poveri infelici ignoravano totalmente che la loro liberazione era prossima, che stavano per essere tratti in salvo proprio quando ormai si credevano perduti e giudicavano la loro situazione disperata. Tanto poco ci dimostriamo lungimiranti su questa terra, tanto maggior motivo abbiamo di affidarci serenamente al Creatore del mondo. Egli non abbandona le sue creature nella più assoluta miseria, anche nelle circostanze più dolorose, e se hanno qualche motivo per essergli grate, e a volte la loro salvezza è assai più vicina di quanto non sembri a prima vista. Anzi, a condurle a salvamento sono proprio quelle stesse congiunture che sembravano provocare la loro rovina. Questi uomini erano sbarcati sull'isola proprio mentre la marea era al culmine, ed avendo indugiato alquanto, prima conversando coi prigionieri che avevano portato con sé, poi girovagando nei dintorni per farsi un'idea del luogo in cui erano capitati, non avevano badato che nel frattempo la marea si era ritirata, abbassando sensibilmente il livello delle acque, cosicché la loro barca era rimasta in secco. Sulla barca avevano lasciato due uomini, i quali, come è di modo di scoprire in seguito, avevano bevuto un po' troppo brandy e si erano addormentati. Uno di loro, peraltro, svegliatosi per primo, si era accorto che la barca era ormai così in secco da non avere la forza di sospingerla verso il mare da solo, cosicché prese a lanciare grida di richiamo verso i compagni sparsi nei dintorni, i quali accorsero prontamente. Ma rimettere in acqua l'imbarcazione era impresa superiore alle loro forze, perché la lancia era molto pesante e la spiaggia in quel tratto era ricoperta di sabbia fradicia e melmosa, simile in certo senso alle sabbie mobili. Data la situazione, e posto che i marinai sono forse gli uomini più imprevidenti che esistano sulla faccia della terra, da bravi marinai, quali appunto erano, rinunciarono al tentativo e tornarono a gironzolare nei dintorni. Anzi, udii uno di loro che gridava a un compagno perché si allontanasse dalla barca: «Lascia perdere, Jack, che te ne importa? Tornerà a galla con la prossima marea». E queste parole valsero a risolvere definitivamente il quesito più importante, e cioè a quale nazionalità appartenessero. Per tutto questo tempo mi ero tenuto nascosto, non arrischiandomi ad uscire dal castello se non per raggiungere il mio posto d'osservazione, vicino alla sommità della collina, ed ero molto contento di poter contare sulla solidità delle mie fortificazioni. Inoltre, sapevo che dovevano trascorrere non meno di 10 ore prima che la lancia tornasse a galleggiare. Nel frattempo si sarebbe fatto buio, ed io avrei avuto maggior agio di spiare le loro mosse, ed eventualmente porger l'orecchio ai loro discorsi. Frattanto feci, come nelle precedenti occasioni, i miei preparativi di guerra, ma questa volta agii con maggior cautela, perché sapevo di avere a che fare con nemici del tutto diversi. Ordinai a Venerdì, del quale avevo fatto un eccellente tiratore, di caricarsi a sua volta di armi. Presi due fucili da caccia per me e diedi a lui tre moschetti. Il mio aspetto aveva realmente qualcosa di spaventoso. Indossavo la mia terribile giacca di pelle di capra, oltre a quella specie di colbacco che ho già descritto. Al fianco portavo una sciabola sguainata e alla cintura due pistole, oltre a un fucile per ciascuna spalla. Come ho detto poco fa, non intendevo fare alcun tentativo prima che annottasse. Ma verso le due pomeridiane, nel momento più caldo della giornata, mi accorsi che tutti, senza eccezione, si erano dispersi per i boschi. Evidentemente erano andati a dormire. I tre sventurati, troppo inquieti circa la loro sorte per poter dormire, erano non di meno coricati all'ombra di un grande albero, a circa un quarto di miglio da me, presumibilmente nascosti alla vista degli altri. Decisi pertanto di mostrarmi a loro, per sapere qualcosa di preciso sulla situazione nella quale versavano, e subito presi ad avanzare nell'assetto che ho appena descritto, seguito a una certa distanza dal mio servitore Venerdì, anche lui armato fino ai denti, ma con un aspetto meno spettrale e terrificante del mio. Mi avvicinai il più possibile mantenendomi al coperto, e poi, prima che qualcuno di loro potesse scorgermi, gridai in spagnolo: «Signori, chi siete?» Il suono della mia voce li fece sobbalzare, ma il loro spavento fu tanto maggiore quando videro me e l'inquietante aspetto della mia persona. Non risposero una sola parola, ma dal loro atteggiamento credetti di capire che stavano per darsi alla fuga, cosicché tornai a parlare, questa volta esprimendomi in inglese. «Signori», dissi, «non abbiate paura. Forse avete accanto un amico e non ve lo aspettavate. In questo caso deve essere stato il cielo a mandarlo», rispose in tono grave uno di loro, mentre si toglieva il cappello in segno di saluto, «perché noi ci troviamo al di là di ogni possibile soccorso offerto dall'uomo». «Ogni soccorso viene dal cielo, signore», gli risposi. «Ma voi potete mettere uno sconosciuto in condizione di aiutarvi, dal momento che, a quanto mi sembra, versate in grave pericolo? Ho assistito al vostro sbarco, poi vi ho visto rivolgere, così almeno mi è parso, delle suppliche a quei mascalzoni sbarcati insieme a voi, e ho visto uno di loro alzare la spada per uccidervi». L'infelice, sgomento e tremante, il viso rigato di lacrime, esclamò: «Sto parlando con un uomo o con una creatura soprannaturale? Siete un angelo o un uomo in carne ed ossa?» «Non datevi pensiero di questo, signore», gli dissi. «Se Dio avesse mandato un angelo a salvarvi, sarebbe vestito meglio di me e armato in maniera diversa da come mi vedete. Mettete da parte ogni timore, ve ne prego. Sono un uomo, sono inglese, e come vedete sarò ben lieto di soccorrervi. Ho soltanto un servitore. Abbiamo armi e munizioni. Ditemi, dunque, possiamo esservi d'aiuto? Qual è la vostra situazione?» «La nostra situazione», mi rispose, richiederebbe un lungo discorso, e i nostri assassini sono a troppo breve distanza. Ma in poche parole, signore, io ero il comandante della nave, e i miei uomini si sono ammutinati contro di me. A stento ho potuto convincerli a non uccidermi, e alla fine mi hanno sbarcato su questa spiaggia deserta insieme a questi due uomini, il mio secondo ufficiale e un passeggero. E qui ci aspettavamo di perire, credendo che il luogo fosse disabitato e non sapendo ancora quale sorte ci aspettasse. «Dove sono quei tagliagole, i vostri nemici?» domandai. «Sapete dove siano andati?» «Sono andati a coricarsi laggiù», mi disse, additandomi un gruppo di alberi. «Tremo all'idea che ci abbiano visti e abbiano udito la vostra voce. In tal caso ci uccideranno tutti, certamente». «Hanno armi da fuoco con sé?» domandai. Mi rispose che ne avevano soltanto due, una delle quali era stata lasciata nella barca. «Molto bene», dissi. «Stando così le cose, del resto mi occuperò io. Dal momento che sono tutti addormentati, sarebbe facile ucciderli in massa, ma non sarebbe meglio farli prigionieri?» Mi disse che tra loro c'erano due pericolosi delinquenti e che non era consigliabile trattarli con clemenza. Peraltro si diceva sicuro che una volta sgombrato il campo da quei due, gli altri sarebbero tornati all'ubbidienza. Gli chiesi allora quali fossero quei due, e il capitano mi rispose che non poteva descriverli senza mostrarmeli di persona, ma che avrebbe ubbidito ai miei ordini, qualunque fosse stata la mia decisione. «Bene», dissi. «Ritiriamoci dunque in un posto dove non possano vederci o sentirci, cosicché non si sveglieranno e noi avremo più tempo per decidere sul da farsi». Ed essi, di buon grado, mi seguirono nel folto del bosco, al riparo dallo sguardo di quei furfanti. «Ascoltatemi bene», ripresi a dire. «Se corro il rischio di liberarvi, siete disposto ad accettare le mie condizioni?» Egli prevenne le mie proposte, dicendomi che lui e la sua nave, se fosse riuscito a recuperarla, sarebbero stati completamente ai miei ordini e addirittura sotto il mio comando. E se non fosse stato possibile recuperare la nave, egli sarebbe vissuto e morto per me in qualunque parte del mondo avessi voluto mandarlo. E gli altri due espressero il medesimo proposito. «Ebbene», dissi, «le mie condizioni sono soltanto due. Primo, che fino a quando resterete su quest'isola con me, non pretendiate di esercitarvi alcuna autorità. Che se vi darò delle armi, siate pronti a riconsegnarmele in qualsiasi momento e non causiate danno a me e a tutto ciò che mi appartiene. E che nel frattempo eseguiate i miei ordini. Secondo, che se la nave verrà recuperata, portiate me e il mio servitore in Inghilterra senza farci pagare il viaggio». Con tutte le espressioni che l'inventiva e la sincerità di un uomo potrebbero escogitare, il capitano mi diede assicurazione che si sarebbe attenuto scrupolosamente alle mie ragionevolissime richieste e che inoltre mi sarebbe stato debitore della vita e sarebbe stato pronto a ricordarsene in ogni evenienza futura. «In tal caso», dissi, «ecco tre moschetti per voi con polvere e pallottole. E adesso ditemi che cosa riterreste opportuno di fare». Lui mi rispose facendo ricorso ad ogni possibile espressione di gratitudine, ma dichiarò di volersi lasciar guidare interamente da me. Io gli dissi che a mio parere qualunque deliberazione implicava una certa dose di rischio, ma che forse la mossa più opportuna consisteva nel far fuoco sui dormienti senza frapporre indugio. E se qualcuno non fosse rimasto ucciso sotto i primi colpi e dichiarasse di volersi arrendere, avremmo anche potuto risparmiarlo. Pertanto affidarci alla provvidenza e pregar Dio di guidare la mira dei nostri fucili. Mi rispose, in tono pacato, che gli ripugnava uccidere quegli uomini e sarebbe stato lieto di evitarlo, se possibile, ma che quei due erano delinquenti recidivi ed erano stati loro a istigare l'ammutinamento della ciurma sulla nave. Di conseguenza, se quelli si salvavano e ci fossero sfuggiti, noi saremmo stati egualmente perduti, perché avrebbero fatto ritorno sulla nave per portare sull'isola gli uomini che vi erano rimasti, dopodiché saremmo stati trucidati. Dunque, ripresi, il mio piano è giustificato dalla causa di forza maggiore, dal momento che questo è il solo mezzo di salvare le nostre vite. Poi, accorgendomi che ancora titubava all'idea di sparger sangue, gli dissi di procedere loro stessi e sistemare le cose come meglio credevano. Mentre eravamo assorbiti da questa conversazione, ci accorgemmo che alcuni tra i marinai si erano svegliati e subito dopo due si alzarono in piedi. Chiesi al capitano se per caso l'uno o l'altro di questi due uomini non fossero uno di quelli che mi aveva menzionato come gli animatori della rivolta. Rispose di no. Allora dissi: potete lasciarli andare, perché la provvidenza sembra li abbia svegliati apposta perché si salvino. E adesso, continuai, se gli altri vi sfuggono, sarà colpa vostra. Incitato da queste parole, il capitano prese il moschetto che gli avevo dato e si infilò una pistola nella cintura, e gli altri lo seguirono, ciascuno imbracciando il proprio fucile. Questi due che camminavano davanti fecero un po' di rumore. Uno dei marinai che si erano svegliati udì qualcosa, si voltò e li vide avanzare. Subito gridò per richiamare l'attenzione degli altri, ma ormai era tardi, perché nel momento stesso in cui chiamava, il secondo ufficiale e il passeggero fecero fuoco. Dal canto suo il capitano preferì tenere in serbo il proprio colpo, ma avevano mirato così bene ai due marinai che intendevano colpire che uno fu ucciso sul colpo e l'altro subì una ferita gravissima. Riuscì non di meno a levarsi in piedi e ad invocare il soccorso dei compagni. Allora il capitano si fece avanti e gli disse che era troppo tardi per chiedere aiuto, che piuttosto avrebbe fatto meglio a invocare il perdono di Dio per le sue infamie. E con queste parole lo colpì col calcio del fucile, rendendolo muto per sempre. Ce n'erano altri tre del gruppo, dei quali uno leggermente ferito. Nel frattempo ero sopraggiunto anch'io, e quelli, rendendosi conto del pericolo e dell'inutilità di opporre un tentativo di resistenza, supplicarono di essere risparmiati. Il capitano rispose loro che gli avrebbe risparmiato la vita, a patto che riconoscessero pienamente l'infamia del tradimento commesso e prestassero solenne giuramento di aiutarlo lealmente a recuperare il comando della nave e a riportarla alla Giamaica da dove proveniva. Essi gli esternarono tutte le proteste di lealtà che si potessero desiderare, e il capitano, disposto a fargli fede, risparmiò loro la vita. Quanto a me non mi opposi, ma pretesi che restassero mani e piedi legati per tutto il tempo in cui sarebbero rimasti sul suolo dell'isola. Mentre erano in corso questi fatti, mandai Venerdì e il secondo ufficiale fino alla barca, con l'ordine di metterla in un luogo sicuro e di portarne via le vele e i remi. Essi ubbidirono e poco dopo altri tre marinai, che per loro fortuna si erano allontanati dal resto del gruppo, tornarono sui loro passi richiamati dallo sparo dei fucili. E visto che il loro capitano, poc'anzi prigioniero, era adesso il vincitore, si assoggettarono ad essere legati e così la nostra vittoria fu completa. Ed ora non restava al capitano e a me che interrogarci sulle nostre reciproche vicissitudini. Parlai io per primo e gli raccontai tutta la mia storia, che lui ascoltò con molta attenzione, addirittura con sbalordimento, specie nell'apprendere le circostanze miracolose nelle quali mi ero rifornito di provviste e di munizioni. E siccome la mia storia è una serie ininterrotta di miracoli, ne rimase oltremodo impressionato. Ma quando passò a considerare le circostanze che riguardavano la sua persona e gli parve che la mia vita fosse stata salvaguardata al fine di salvare la sua, le lacrime presero a scorrergli sul volto e non riuscì più a pronunciare una sola parola. Quando queste reciproche confidenze furono terminate, lo portai a casa mia insieme ai suoi due compagni, seguendo lo stesso percorso per il quale ero uscito, e cioè passando dall'alto, e una volta arrivati a destinazione li ristorai con le vettovaglie di cui disponevo, e gli mostrai le varie suppellettili che avevo fabbricato nel corso della mia lunghissima permanenza in quel luogo. Tutto ciò che gli mostrai e gli dissi lasciò il capitano stupefatto, ma la sua ammirazione andò soprattutto alla mia fortificazione e all'abilità con la quale avevo dissimulato il mio rifugio dietro la cortina d'alberi, i quali, essendo piantati ormai da circa 20 anni, e posto che crescono assai più in fretta di quanto avvenga in Inghilterra, ora formavano un piccolo bosco molto fitto. Anzi, era impossibile attraversarlo, tranne di lato, dove avevo mantenuto l'angusto e tortuoso passaggio tra l'interno e l'esterno. Spiegai al capitano che questa era la mia casa principale, il mio castello, appunto, ma che avevo altresì una residenza di campagna, come ne hanno quasi tutti i principi, dove potevo ritirarmi quando ne avevo voglia e che gli avrei mostrato in un'altra occasione. Ora, però, la nostra incombenza più impellente consisteva nell'elaborare un piano per la riconquista della nave. Su questo punto il capitano si dichiarò d'accordo, ma aggiunse di non avere la minima idea di come fare per riuscire nel nostro intento. A bordo, infatti, c'erano ancora 26 uomini, i quali, avendo preso parte ad una criminosa congiura, per la quale avevano perso il diritto alla vita di fronte alla legge, si sarebbero difesi allo stremo, spinti dalla forza della disperazione, ben sapendo che una volta catturati sarebbero stati condannati alla forca non appena di ritorno in Inghilterra o in qualsivoglia colonia della corona britannica. Per questo non era opportuno attaccarli, dato che noi eravamo in pochi. Indugiai a meditare sulle sue parole e mi parve che le considerazioni del capitano fossero molto sensate. Occorreva dunque prendere una decisione tempestiva, sia per cogliere di sorpresa gli uomini rimasti a bordo attirandoli in un tranello, sia per impedire che sbarcassero sull'isola e ci annientassero. Ma a questo punto mi venne fatto di pensare che ben presto la ciurma della nave avrebbe cominciato a domandarsi che cosa fosse accaduto dei loro compagni e della barca, e avrebbero messo in mare un'altra lancia per venirli a cercare. In tal caso, molto probabilmente si sarebbero armati in misura adeguata e sarebbero stati troppo agguerriti per le nostre forze. Il capitano convenne che avevo ragione. Allora continuai dicendo che per prima cosa dovevamo sfasciare la barca rimasta sulla spiaggia, dopo averla svuotata del contenuto, per impedire che potessero rimetterla in mare. Quindi raggiungemmo la lancia, ne togliemmo le armi e ogni altra cosa che vi trovammo, cioè una bottiglia di brandy e una di rum, un poco di galletta e un grosso blocco di zucchero avvolto in una pezza di tela, 5 o 6 libbre circa. E tutto mi giunse molto gradito, specie il brandy e lo zucchero, dei quali ero ormai privo da anni e anni. Dopo aver scaricato questa mercanzia, come ho già detto, avevamo asportato in precedenza i remi, l'albero, la vela e il timone, aprimmo un grosso squarcio nel fondo, in modo che quand'anche fossero sopraggiunti in numero tale da sopraffarci, non avrebbero potuto rimettere la barca in mare. In verità, dubitavo alquanto che fosse possibile riprendere la nave, ma la mia idea era un'altra, e cioè se quelli se ne fossero andati abbandonando la barca, ero pressoché certo di riuscire a ripararla. In tal caso avremmo potuto raggiungere le isole sotto vento, fermandoci a prelevare lungo la rotta anche i nostri amici spagnoli, perché non mi ero certo scordato di loro. Stavamo dunque elaborando i nostri piani. Già avevamo portato la barca in secca, issandola su per il declivio della spiaggia fino al punto in cui non poteva essere raggiunta dall'alta marea. E già avevamo aperto una falla sul fondo, abbastanza grande per non poter essere riparata in poco tempo. Dopodiché ci eravamo seduti a riflettere sul miglior partito da prendere. Fu allora che ci raggiunse l'eco di un colpo di cannone sparato dalla nave e vedemmo issare il vessillo con l'insegna, a titolo di segnale per richiamare la lancia a bordo. Ma non misero in mare un'altra lancia. Si limitarono a sparare un certo numero di cannonate e a fare altre segnalazioni all'indirizzo della prima barca. Alla fine, quando si resero conto che i segnali e gli spari non servivano a nulla, perché la barca non si muoveva dalla riva, attraverso il cannocchiale li vedemmo mettere in mare un'altra lancia e remare verso la costa. A mano che si avvicinavano, potemmo constatare che gli uomini imbarcati erano 10 e portavano con sé armi da fuoco. Siccome la nave era ferma circa 2 miglia da noi, potemmo osservarli benissimo mentre si avvicinavano e riuscimmo a scorgere molto nitidamente perfino i volti degli uomini, perché la marea li sospingeva un poco a levante rispetto alla rotta seguita dalla prima barca, cosicché adesso si videro costretti a vogare lungo la riva per poter raggiungere il punto in cui erano sbarcati i loro compagni e in cui si trovava la lancia. Per tali circostanze, dunque, avevamo agio di vederli perfettamente, e il capitano riconobbe prontamente tutti gli uomini che si trovavano sull'imbarcazione, dei quali conosceva le caratteristiche individuali. Mi disse che 3 di costoro erano bravi ragazzi e che certamente erano stati costretti a prender parte alla congiura con la violenza e le minacce. Ma in quanto al nostromo, che era di costoro il più alto in carica, e agli altri 6, erano violenti né più né meno come gli altri componenti della ciurma, e imbarcati com'erano in questa impresa temeraria, avrebbero agito fino alle estreme conseguenze. Il capitano aveva una gran paura che fossero troppo forti per noi. Sorrisi, e gli feci osservare che in una situazione come la nostra, la paura e il coraggio non erano più in gioco. Infatti ogni altra situazione sarebbe stata preferibile a quella attuale. Pertanto, qualunque fosse la sorte che ci attendeva, dovevamo vedere la vita o la morte come una liberazione. Gli chiesi se si rendesse pienamente conto delle condizioni nelle quali avevo vissuto la mia esistenza e se quindi non valeva la pena di correre qualche rischio pur di ritrovare la libertà. «E poi, signore», gli domandai, «dov'è finita la vostra convinzione che la mia vita sia stata preservata al fine di salvare la vostra, come avete asserito poc'anzi con tanta sicurezza?» «A mio giudizio», continuai, «credo che in tutto il quadro ci sia una sola cosa che non va». «E quale?» mi domandò il capitano. «Il fatto», risposi, «che come voi dite, fra costoro vi siano 3 o 4 brave persone che in quanto tali meritano di essere risparmiate. Se fossero tutti rientrati nel novero della parte peggiore della ciurma, avrei pensato che la provvidenza divina li avesse scelti per consegnarli al completo nelle vostre mani, perché, siatene certo, chiunque di loro scenda a terra cadrà in nostre mani, dopodiché vivrà o morrà, a seconda di come si comporterà nei vostri confronti». Mentre gli tenevo questo discorso con espressione serena e voce vibrata, mi accorsi che il capitano ritrovava il suo coraggio. Allora ci dedicammo ai nostri preparativi con la più energica solerzia. Al primo apparire della lancia proveniente dalla nave, avevamo pensato di dividere i nostri prigionieri, e infatti li avevamo messi in condizione di non nuocere. 2 di loro, tra i più infidi, a detta del capitano, li feci trasferire nella grotta da venerdì e da uno degli uomini che avevo liberato. Il luogo era abbastanza lontano, cosicché non sussisteva il pericolo che venissero uditi o scoperti, o che trovassero la strada per districarsi dal bosco, quand'anche fossero riusciti a liberarsi. Li lasciarono dunque legati, non senza una congrua provvista di cibo, e con la promessa di riottenere la libertà nel giro di 1 o 2 giorni se fossero rimasti tranquillamente ad aspettare, ma di venire uccisi senza misericordia se avessero tentato di darsi alla fuga. Quelli giurarono di sopportare pazientemente la prigionia e furono molto grati di essere trattati tanto bene da venir riforniti di cibari e di luce. Infatti venerdì gli aveva dato qualche candela, di quelle che fabbricavamo per nostro uso personale, per maggior comodità, e d'altronde essi erano convinti che venerdì montasse la guardia all'ingresso della grotta. Gli altri prigionieri usufruirono di un trattamento migliore. Per vero dire, due rimasero legati, perché il capitano dubitava alquanto di loro, ma gli altri due passarono i miei ordini, dietro raccomandazione del loro capitano, e previo il loro solenne impegno a restare al nostro fianco per la vita o per la morte. Perciò, aggiungendo costoro al capitano e ai suoi due compagni, in tutto eravamo sette, e bene armati, ed io mi sentivo sicuro che fossimo in grado di far fronte ai 10 che stavano sopraggiungendo, e con esito positivo per noi, tanto più che fra quest'ultimo gruppo, in base a quanto asseriva il capitano, ce n'erano 3 o 4 onesti. Non appena si furono portati all'altezza dell'altra lancia, approdarono alla riva e sbarcarono tutti. Vidi con mio grande piacere che portavano l'imbarcazione in secco, perché avevo temuto che la lasciassero ancorata a debita distanza dalla sponda e che qualcuno restasse di sentinella a bordo, nel qual caso non avremmo potuto impadronircene. Appena ebbero preso terra, la prima cosa che fecero fu di correre all'altra lancia, e non stentammo ad accorgerci della loro stupefazione nel vedere che era stata spogliata di tutto e presentava un largo squarcio nel fondo. Dopo aver indugiato alquanto, meditando sull'imprevedibile circostanza, presero ad urlare con quanto fiato avevano in gola per farsi udire dai loro compagni, ma invano. Allora si radunarono in cerchio e, servendosi delle armi di piccolo calibro, spararono una scarica a salve, che noi udimmo perfettamente e fece echeggiare tutti i boschi. Ma il risultato fu identico, perché i prigionieri custoditi nella grotta non erano in grado di udire, mentre quelli in nostre mani, pur sentendo benissimo, non osarono rifiatare. Restarono così stupefatti e sgomenti davanti a questa situazione impensabile, che, come ci avrebbero riferito in seguito, decisero di far ritorno sulla nave per dire agli altri che i loro compagni erano stati uccisi e la barca era sfondata. Infatti, senza por tempo in mezzo, rimisero la lancia in mare e si imbarcarono. Il capitano rimase oltremodo turbato da questa loro mossa, temendo che tornassero tutti a bordo della nave e facessero vela, dando i loro compagni per dispersi, cosicché lui avrebbe perso per sempre la nave dopo aver accarezzato la speranza di recuperarla. Ma ben presto ebbe ragione di spaventarsi per la ragione opposta. Non si erano allontanati di molto quando notammo che stavano ritornando verso la costa. Evidentemente questa volta si erano accordati sul da farsi e avevano deliberato sulla condotta da tenere. Avrebbero lasciato, cioè, 3 uomini di guardia sulla lancia, mentre gli altri si sarebbero portati a riva, col proposito di spingersi nell'entroterra alla ricerca dei loro compagni. Fu per noi un contrattempo spiacevole, tanto che ora non sapevamo più come comportarci. Catturare i 7 uomini scesi a terra non sarebbe stato di alcuna utilità, se poi ci lasciavamo sfuggire la lancia. Infatti gli altri si sarebbero affannati a vogare per tornare a bordo, e allora tutti superstiti avrebbero levato l'ancora e spiegato le vele, e noi avremmo perduto ogni speranza di riprendere la nave. Non c'era altra scelta. L'unica cosa da fare era attendere e vedere come si sarebbero messe le cose. I 7 uomini scesero a terra e i 3 rimasti nella lancia si allontanarono alquanto dalla riva. Poi si misero all'ancora in attesa dei loro compagni. Dunque per noi era impossibile raggiungere l'imbarcazione. Il gruppo sbarcato sulla spiaggia Marciò di conserva in direzione della collina sotto la quale si trovava la mia abitazione. Li vedevamo benissimo, anche se loro non potevano accorgersi di noi. Sarebbe stato meglio che ci passassero più vicini, perché avrei potuto sparargli addosso, oppure più lontano, perché avremmo potuto muoverci allo scoperto. Ma quando ebbero raggiunto il crinale della collina, dalla quale l'occhio poteva spaziare sulle valli e sui boschi che si estendevano verso la parte nord-orientale dell'isola, dove il terreno era più pianeggiante, presero a lanciare grida di richiamo e continuarono a urlare fino a stancarsi. Ci parve di capire che temevano di allontanarsi troppo dalla costa, cosicché sedettero sotto un albero per decidere il da farsi. La cosa migliore per noi sarebbe stata che si mettessero a dormire come avevano fatto gli altri del primo gruppo. Ma la prudenza li dissuase. Erano troppo spaventati dall'idea di correre un rischio grave per avere il coraggio di addormentarsi, anche se non sapevano in che cosa consistesse il pericolo del quale avevano tanta paura.